Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Mitologia egizia, un viaggio affascinante tra i miti egizi e leggendari racconti. Alla scoperta di creature mitologiche. Fara di Giulia Vitale si presenta, già dal titolo, come un volume divulgativo dedicato all'immaginario religioso e narrativo dell'antico Egitto. Le informazioni disponibili non consentono di ricostruirne con precisione l'indice, le fonti impiegate o l'articolazione dei singoli capitoli. È quindi corretto leggerlo come un'introduzione tematica, non come un'edizione accademica specialistica. Il campo indicato dal titolo comprende miti egizi, creature mitologiche e figure faraoniche, cioè tre elementi strettamente legati nella cultura nilotica. Le divinità spiegano l'ordine del cosmo. Le figure ibride rendono visibili potenze e simboli, mentre il faraone collega la dimensione umana a quella sacra. Il probabile scopo del libro è offrire al lettore non specialista un percorso accessibile attraverso racconti e immagini mentali dell'Egitto antico, distinguendo il fascino delle leggende dalla loro funzione religiosa, politica e funeraria. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il mito egizio come linguaggio per spiegare la creazione e l'ordine del mondo. Un volume introduttivo sui miti egizi trova il suo primo nucleo nella funzione del mito non semplice intrattenimento, ma modo di rappresentare l'origine del cosmo, la ciclicità naturale e la continuità dell'ordine politico e religioso. Nell'antico Egitto non esisteva infatti un unico racconto della creazione, valido allo stesso modo ovunque. Centri culturali diversi elaborarono tradizioni diverse, legate alle rispettive divinità principali. Questa pluralità non va letta necessariamente come contraddizione, ma come espressione di una religione capace di sovrapporre prospettive locali e generali. In termini divulgativi, comprendere questo punto impedisce di ridurre la mitologia egizia a un elenco fisso di dei con attributi immutabili. Le narrazioni sulla nascita del mondo, sul sole e sulle forze del disordine servivano a dare significato a fenomeni concreti, l'alternanza fra giorno e notte, il ritorno delle stagioni, la fertilità della valle del Nilo e la vulnerabilità dell'esistenza. Il mito rendeva quindi intelligibile un universo percepito come ordinato, ma costantemente esposto alla minaccia del caos. Un percorso centrato sui racconti leggendari può aiutare a cogliere questa logica. Le vicende divine possiedono valore simbolico perché collegano la natura, il culto e la vita collettiva. Il loro interesse non consiste soltanto nell'antichità o nell'esotismo delle immagini, ma nella capacità di trasformare problemi universali, origine, morte, conflitto e rigenerazione, in figure narrative riconoscibili. Secondo, divinità dalle forme umane e animali, il significato delle creature mitologiche. Il riferimento alle creature mitologiche è particolarmente adatto al mondo egizio, dove immagini umane, animali e ibride svolgono una funzione centrale. È però importante non interpretare le divinità con testa animale come una rappresentazione ingenua o letterale di esseri fantastici. L'iconografia usa caratteristiche animali per rendere percepibili qualità, ambiti di azione e rapporti con il cosmo. Il falco può richiamare la dimensione celeste e regale, lo sciacallo l'ambiente funerario, il coccodrillo la potenza delle acque e il leone la forza protettiva o distruttiva. Una guida divulgativa efficace permette dunque di passare dall'immagine al significato, senza isolare le figure dal contesto rituale in cui erano venerate. Anche esseri come la Sfinge mostrano quanto sia riduttivo separare mito, arte e potere. La combinazione di corpo leonino e volto umano poteva comunicare autorità, vigilanza e natura sovrumana. Le forme composite non sono un repertorio di mostri nel senso moderno del termine, bensì strumenti visivi di condensazione simbolica. Questo tema aiuta inoltre a distinguere le divinità egizie dalle equivalenze semplicistiche con dei greci o romani. Le loro identità potevano cambiare in relazione a epoche, città e associazioni cultuali, fino a generare forme sincretiche, come Ptah Sokar Osiride. L'attenzione alle creature e alle raffigurazioni offre quindi una via concreta per comprendere una religione in cui il visibile era parte essenziale dell'esperienza del sacro. Terzo, il faraone tra potere terreno, legittimazione divina e continuità rituale. La presenza dei faraoni nel sottotitolo indica un aspetto decisivo della mitologia egizia. Il sovrano non è soltanto una figura storica o dinastica, ma il punto di contatto istituzionale fra la comunità umana e l'ordine divino. Nella concezione religiosa egizia, la regalità era legata alla necessità di preservare la Maat, termine che richiama verità, giustizia, equilibrio e corretta disposizione del mondo. Il faraone aveva pertanto un ruolo rituale attraverso offerte, templi e celebrazioni. Doveva contribuire a mantenere rapporti ordinati con le divinità. Questa cornice spiega perché immagini e titoli regali siano permeati da riferimenti mitologici. Non si tratta soltanto di propaganda nel senso moderno, anche se la legittimazione del potere è certamente in gioco. La sovranità viene pensata come funzione cosmica. Il re può essere associato a Horus durante la vita e a Osiride dopo la morte, secondo formule e contesti che sottolineano successione, rinascita e continuità della regalità. Un libro di primo avvicinamento può essere utile proprio se esse prele due estremi considerare il faraone un dio astrattamente onnipotente, oppure separare del tutto politica e religione. La sua posizione era invece costruita da pratiche, simboli e istituzioni e variava nel corso della lunghissima storia egizia. La mitologia permette di leggere i faraoni non come semplici protagonisti di leggende, ma come figure attraverso cui la società rappresentava l'esigenza di un ordine stabile. Ciò rende più comprensibili monumenti, tombe e testi cerimoniali, senza confondere automaticamente ogni sovrano storico con il mito che ne sosteneva l'immagine. Quarto, morte, giudizio e rinascita, perché l'aldilà struttura i racconti egizi. La religione funeraria è una delle chiavi più concrete per accostarsi alla mitologia egizia, poiché molte narrazioni e molte immagini riguardano il destino del defunto. L'attenzione moderna per mummie, tombe e maledizioni può rendere questo tema spettacolare, ma il suo significato storico è più complesso. Le pratiche funerarie esprimevano la speranza di una trasformazione e di una permanenza dopo la morte. Osiride costituisce una figura essenziale in questo orizzonte, perché la sua vicenda è connessa alla morte violenta, alla ricomposizione e al rinnovamento. La sua centralità non implica che tutti gli egizi concepissero l'aldilà nello stesso modo o che le credenze restassero identiche nei millenni. Indica piuttosto un repertorio potente, adattato a contesti sociali e periodi differenti. Il giudizio dei morti, spesso associato alla pesatura del cuore, davanti a Osiride, mostra inoltre che l'aldilà era collegato alla condotta del vivente. Il passaggio non era soltanto fisico, ma prevedeva un confronto con un criterio di rettitudine, in una trattazione divulgativa. Questo argomento consente di chiarire il rapporto fra formule rituali, amuleti, tombe e testi funerari, evitando l'equivoco secondo cui la mummificazione da sola garantisse l'immortalità. Il corpo conservato, i riti e le parole sacre partecipavano a un progetto più ampio di rigenerazione. Per il lettore, il valore di questi racconti sta nel mostrare come gli Egizi, affrontassero la finitudine non negando la morte, ma inserendola in un ciclo simbolico di passaggio, memoria e rinascita. Infine, leggere i miti senza confondere fonti antiche, archeologia e immaginario contemporaneo. Un aspetto importante per chi si avvicina a un libro sui miti egizi è imparare a distinguere i diversi livelli attraverso cui l'antico Egitto ci è noto. Le storie non ci sono giunte come un unico corpus, compatto paragonabile a un moderno manuale di mitologia. Sono distribuite fra inni, formule funerarie, iscrizioni templari, raffigurazioni, rituali e testimonianze di epoche diverse. Perciò una narrazione divulgativa necessariamente seleziona e collega materiali complessi. Il lettore dovrebbe considerarla una porta d'ingresso e non sostituirla alla varietà delle fonti. Questa cautela è utile anche davanti al forte immaginario contemporaneo che circonda faraoni e tombe, la cosiddetta maledizione di Tutankhamon. Per esempio, è soprattutto un prodotto della ricezione moderna e della stampa, non una sintesi affidabile delle credenze funerarie egizie. Separare ciò che ha attestato dall'elaborazione moderna non diminuisce il fascino del tema. Al contrario, permette di apprezzare sia la cultura antica, sia la sua persistente reinvenzione. Il titolo di Vitale promette un viaggio nei racconti leggendari, e questo tipo di percorso può risultare particolarmente utile se stimola domande sulle origini delle immagini, quale divinità è coinvolta, in quale contesto compare, che cosa comunica un simbolo e quanto una versione sia tarda o locale. Il limite realistico di un testo breve e accessibile è non poter restituire tutta la stratificazione storica della materia. Il suo miglior impiego è dunque offrire orientamento, lessico essenziale e curiosità metodica per successivi approfondimenti. In conclusione, per il suo taglio annunciato dal titolo, il libro di Giulia Vitatale è indicato soprattutto a lettori curiosi, studenti alle prime armi e appassionati di civiltà antiche che desiderino un accesso narrativo alla mitologia egizia. Può essere particolarmente utile a chi incontra per la prima volta i nomi delle divinità, le figure ibride, il ruolo del faraone e le credenze sull'aldilà, perché questi elementi acquistano senso quando vengono collegati anziché presentati come curiosità isolate. Il beneficio principale atteso da una simile lettura non è una preparazione specialistica, ma la costruzione di una mappa iniziale, capire che i miti egizi parlano di ordine cosmico, culto, regalità, morte e rigenerazione. Riconoscere inoltre che immagini apparentemente enigmatiche possiedono funzioni simboliche precise rispetto a testi più accademici, incentrati su problemi filologici, cronologie o dibattiti tra egittologi. Il volume sembra distinguersi per un posizionamento divulgativo e per l'unione esplicita fra racconti, creature mitologiche e faraoni. Tale impostazione può rendere la materia più immediata a chi cerca un primo orientamento rispetto ai libri puramente illustrati o alle raccolte di aneddoti sui faraoni. Il suo potenziale specifico è invece ricondurre le figure celebri a un universo mitologico più ampio. Va letto mantenendo una distinzione utile. L'accessibilità di un racconto introduttivo non equivale a una trattazione esaustiva delle fonti antiche. Come avvio alla materia, tuttavia, può offrire un lessico e una prospettiva adeguati per proseguire poi verso studi storici, archeologici e religiosi più approfonditi. Se vuoi supportare Giulia Vitale, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!